Amici, è troppo bella quello, la lezione che l'omelia che vi faccio, è troppo bella. Rimarrete a bocca aperta, perché ci ho studiato. Ci ho studiato per non dire le solite banalità. Naam Siro, che viene dalla Siria, cioè io vengo dai grandi fiumi della Siria, il profeta gli dice, buttati nel Giordano, c'è una troscetta, i fiumi ciattolo. Cioè no, io vado a lavarmi in Siria. E Eliseo gli fa, no tesoro, se tu non vai a bagnarti nel Giordano per 7 volte, tu rimani lebroso. Ci ha creduto ed è stato guarito, miracolo. Gesù, i 10 lebrosi, maestro, purificaci, salvaci. Questi lebrosi sapete chi erano? Abbandonati, anche oggi, nella foresta, lontano, quei campanelli addosso, che segnalano la loro presenza, non devono avvicinarsi nel mondo civile. Gesù li vede e dice, andate a mostrarvi dei sacerdoti. E che vuol dire? È un atto di fede, eh? Atto di fede di Naam Siro, tuffarsi 7 volte nel Giordano, atto di fede dei 10 lebrosi che vanno dai sacerdoti. A che fare? Mostrati, dice, sono lebroso. In quel tragitto, se tu hai fede, si compie il miracolo. Io non voglio parlarvi della lebbra, voglio solo parlarvi di quello che è accaduto. Il miracolo. Da lebroso diventa sano. Oh. Ma io mi pongo 3 interrogativi. 1. Che cos'è il miracolo? 2. Perché Dio fa i miracoli? 3. Ma oggi esistono anche i miracoli? 4. Come ci poniamo noi uomini di questo secolo davanti al miracolo? Cos'è il miracolo, amici miei? Sapete che Dio ha dato leggi ferree alla natura. Se non ci fossero le leggi matematiche, noi saremmo già nel caos, saremmo distrutti. Se l'asse della Terra si spostasse di 1 millimetro, il Canada, che è il granaio del mondo, diventerebbe poverissimo. Perché? Perché il grano non matura. I ghiacci, dall'altra parte, prenderebbero l'umanità e tutti saremmo in ghiacciaia. Dio ha dato regole matematiche così precise. Noi, i nostri scienziati, oggi progettano andare su Marte. Come mai? Perché sono leggi ferree, matematiche. Dio non sgarra. Cos'è il miracolo? Ecco, il miracolo invece è una rottura, una smagliatura nella concatenazione delle cause naturali che ha per fondamento la sovrana e assoluta libertà di Dio, che non si lega alla natura, alle leggi, chiaro, che Lui ha creato. Il miracolo è una breccia che Dio apre per rivelarci l'esistenza di un'altra realtà. Esempio. Io ho la sclerosi a placche. Sapete che la sclerosi a placche oggi è una gravissima malattia. Non so se ci possa guarire o meno. Ma se tu, alla mia parola, alzati e cammina, quello cammina e si alza e si mette a correre, amici, questo è un miracolo, C'è Dio che viola le leggi della natura e della malattia, supera, smaglia, fa una breccia, apre. Cioè, io non mi lego alle leggi che io ho creato. Questo è il miracolo. Amici, ma perché Dio fa il miracolo? Dio fa i miracoli per annunciarci sempre qualcosa di futuro. Ci dice, dico 2 parole difficili, il miracolo ha un valore escatologico, un valore dell'aldilà. Dio vuole insegnarci che ci anticipa quello che Lui farà in un modo definitivo domani. Esempio. Sapete che Dio ha fatto risorgere Lazzaro, no? Ma poi è morto la seconda volta, L'ha fatto risorgere a Betania. Domanda, perché Cristo ha fatto risorgere Lazzaro? Che cosa voleva dirci? Il miracolo compiuto al suo cugino, a Betania, voleva dirci che lui, quella morte da cui oggi lo liberava, sarà domani, escaton, le ultime cose, sarà quella morte che verrà del tutto annientata. Non vi sarà più né morte, né lutto, né lamenti, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Quindi il miracolo ha un valore escatologico. Dio ci vuole anticipare quello che domani, alla fine del mondo, farà. La morte di Lazzaro, poi morirà la seconda volta, risorgerà alla fine dei tempi. Ma il miracolo è difficile, amici, a capirsi. Međugorje. Paolo Brosio è andato con un ragazzo paralizzato con la sclerosi a placche da 12 anni in carrozzella. Quattro ragazzi, lui presente, l'hanno preso con la seggiola, chiaro, e l'hanno portato sul poldovolo davanti alla Madonnina. Sclerosi a placche, 12 anni immobilizzato. Sono messi in preghiera. Sto ragazzo a un certo punto ha sentito una scossa nel suo corpo, ha tentato di alzarsi, ma capite, sclerosi a placche, non so se la conoscete questa malattia, vengono tutti rattrappiti, tutti i muscoli, tutto fermo. Sto ragazzino, ragazzotto, ha sentito una scossa, ha allungato l'abbraccio, si è alzato in scatto e si è messo a correre. Miracolo. E certo che è miracolo. Ma quale scienziato può dirmi che uno sclerotica platche si alza di corsa e corre come una lepre giù per il podbordo? Non esiste. Eppure vedete, anche di fronte a questo fatto, gente che dice non è possibile. Ma ci siamo sbagliati nella diagnosi. Uno. Forse non abbiamo capito cosa hanno detto i medici. Due. Tre. Ma forse quello che la scienza non sa dire oggi lo dirà domani. Ma poi sarà sicuro che era in quel modo o faceva finta? Noi potremmo portare mille interrogativi per dire che ciò che abbiamo visto non è vero. Questo accadeva anche ai tempi di Gesù, ma accade anche oggi. Questo ve lo dico perché non è il miracolo che genera la fede. Voi poteste vedere mille miracoli e essere atei e non credenti. Bene che sia così, ho detto, ma bravo Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo non ci impone in modo totale la sua legge. Lui ce la propone. Lo stesso miracolo lascia sempre una porta aperta, che dice, chissà, posso aderire e posso non aderire. Posso credere e posso anche non credere. È giusto che sia così, perché la fede, ora ve lo spiegherò, non è la conseguenza dei miei ragionamenti. Non è possibile. Chiaro? La fede non è la deduzione dei miei sillogismi. La fede è un'altra cosa, come vi spiegherò adesso. Vedete, ma anche oggi accadono i miracoli? Sì, anche oggi. 1992, in questa chiesa piena di gente, chi c'era se lo ricorda, io c'ero. Padre Luke, questo frate australiano minore, che è stato illuminato a Međugorje sotto le braccia di padre Ioso, che lo benediceva, ha avuto dallo Spirito Santo il dono della lettura dei cuori. Per cui alzando la mano era come un'antenna, era lì, io presente, la chiesa pienissima. Quella signora laggiù, vicino alla carrozzella, quella signora laggiù, allora, ha un tumore alla gamba. Lo Spirito Santo mi sta dicendo che la sta guarendo, esca fuori, è uscita. Chiamiamola grazia, chiamiamola quella che vi pare. Questa signora con il tumore è uscita dalla panca, ultima laggiù, e si è trovata guarita. Porta quella. C'era un signore sordo come una staccia, sordo proprio, come in campanaccio. Chiaro? Che succede? Padre Luca dice, quell'uomo laggiù, entro la bussola, che non era manco entrato in chiesa, dentro la bussola, è colpito gravemente nell'udito. In questo momento lo Spirito Santo mi dice che lo sta guarendo. Pum! Dopo 10 anni, stomino, viene a me e dice, padre, ero io quell'omino dentro la bussola. Non ho fatto nessuna cura. Quella sera, immediatamente, da sordo come me, ci ho risentito benissimo. Chiamatelo grazia, chiamatelo fatto straordinario, chiamatelo come vi pare. Ma quel ci sentiva. Alza l'antenna al fonte battesimale. Laggiù ci sono dei signori dediti alla pornografia. Mi viene la mamma e dice, è il mio figlio. Vado io di là, alza la mano su di me e dice, ma tu quanto vuoi bene alla Madonna? Un mondo, da sempre, ce lo so. Nel 91, mamma mia, io sono rimasto secco. Nel 91 ti dico che lo Spirito Santo mi sta comunicando, tu sei stato graziato da una setta satanica che voleva la tua morte a motivo di Medjugorje. Era pronto tutto per farti fuori, ucciso, perché Satana era talmente arrabbiato con te, perché gli portavi migliaia di persone a Medjugorje e gridava a quella, alla Madonna, sono miei, sono miei! E la Madonna, sì, ti denti, sono i miei figli, non i tuoi. Ed era pronto il progetto di uccisione mia. Poi ti devo dire una cosa molto bella, che siccome la Madonna ti vuole un mondo di bene, da questo momento, quando tu parlerai alla gente, la tua parola sarà rivestita della sua forza, per cui le tue parole non arriveranno tanto al cervello quanto al cuore. E lo so benissimo, non è un merito mio, La Madonna nell'ottobre, mese del Rosario, nel 91, mi ha dato lei il potere di parlare a voi e di toccarvi il cuore con le mie poverissime parole. Queste sono grazie, non sono miracoli. Ma oggi, io voglio dire, di fronte al miracolo, l'uomo di oggi, come si pone? Come ci poniamo noi? Sì, te la faccio. Amici, vedete, noi del XXI secolo siamo fortemente handicappati di fronte alla fede, perché noi veniamo da una mentalità razionalista. Noi veniamo da una filosofia cartesiana, delle idee chiare e distinte. Noi veniamo dal bacillo illuminista che ci gira nelle vene, dall'abito scientifico e matematico che condiziona ogni nostra ricerca di certezze e di verità. Noi siamo immersi in una civiltà di tipo matematico, scientifico, tecnico, per cui vogliamo le conclusioni a tavolino. Per cui è vero ciò che tocchiamo, ciò che realizziamo, ciò che il computer ci dice, ciò che le formule matematiche ci dicono. Amore, amici, ma la fede non è niente di tutto questo. Niente. Avere la fede, vedete amici, fra poco diremo il credo, no? Credo in Dio Padre Onnipotente. Quella non è la vera fede. Quella è l'adesione del cervello alle verità proposte da Cristo. Credo in Dio Padre Onnipotente, nel Cristo, nella Chiesa, confessione dei peccati. Amen. Ma questa non è la fede vera. Questa è la fede dell'intelletto che aderisce. La fede vera si ha quando tutta la persona viene investita. Il cervello, la volontà, il cuore. Quindi, la domenica scorsa ve l'ho accennato, oggi ve lo dico ancora meglio. Ve lo dico prima in latino e poi in italiano. C'è una formula per farci capire cos'è la fede. Credo Deo, credo a Dio. Credo Deum, credo Dio. Credo in Deum, credo in Dio. Che vorrebbe dire tutto questo? Non vuol dire che io credo alle verità che Cristo mi propone, no. Vuol dire credo Deo, io credo in Dio e gli do pienamente confidenza e fiducia. Mi fido, credo Deo. Credo Deum, io vedo Dio in tutta la realtà cosmica. Vedo in Dio nel bellissimo cielo, nella natura, nei fiumi che scorrono, negli acciai perpetui, nella mente dell'uomo, la bellezza dell'uomo. Questo è credere che Dio è presente in tutto. Credo in Deum, eccolo, io mi lascio trasportare, mi scelgo e mi butto con totale abbandono nelle sue braccia. Ecco che cos'è la fede. E queste tre cose. Io impegno l'intelligenza razionalmente, mi fido di lui. Due, vedo in tutte le cose che mi circondano, nella mia persona, soprattutto negli occhi dei bambini, che meraviglia, la presenza di Dio. Credo in Dio mi butto nel suo cuore, nelle sue mani e do fiducia pienamente in lui. Capite allora che per aver fede bisogna uscire dalla dimensione intellettuale o intellettiva e buttarsi in un campo esistenziale, vitale. In questo momento a Roma il Papa sta santificando il Cardinal Newman. Voi non sapete manco chi è, ovviamente, lo sapete. Il Cardinal Newman era un vescovo anglicano, a cavaliere fra l'Ottocento e il Novecento, un grande pensatore. Ha scritto dei libri meravigliosi sulla coscienza. Bene, io oggi mi riferisco a lui perché cito una sua frase. Dice Cardinal Newman, della fede: si crede perché si ama. Bello, capite? Si ama. Sant'Agostino già a suo tempo diceva: l'amore ci fa credere. Ma io ve ne cito un'altra di questo autore francese, Grand Green, andate a cercarlo su internet, Grand Green, che è morto nel 94, io me lo ricordo, è un convertito al cattolicesimo fin da 16 anni, ha scritto tanti, è un romanziere, è un pensatore, è un filosofo. Beh, sentite che bella frase che ha detto: si diventa credenti come si diventa innamorati. Bello, ve lo spiego. Allora, un ragazzo prende una bella pavana, una bella scuffia per la ragazza, e comincia a ragionare: quanto è bella sta frega, com'è intelligente, il curriculum scolastico tutti 10, ma che bel carattere che ha, si relaziona molto bene, cioè vede con la testa tutte le belle qualità di questa ragazza. Domanda: ma tutta questa ricerca dell'intelletto è tale da far scattare la scintilla dell'amore? No. Che succede? Dobbiamo uscire da questo campo del ragionamento: è bella, è brava, c'ha belle relazioni, c'ha una bella famiglia, un bel percorso di studi, c'ha... Non basta per essere innamorati. Per essere innamorati bisogna uscire da questa catena dell'intelletto e dobbiamo farci travolgere dall'amore. Se io quella ragazza la amo, il mio occhio, la mia intelligenza, la mia sensibilità avrà una apertura diversa che non l'intelletto. Tutte altre ragazze saranno bravissime col 10, hanno bella famiglia, sono belle, sono amore, sono brutte, sono tutto bene, ma non fa scattare la scintilla dell'amore. Io faccio scattare la scintilla dell'amore quando io sono attento, sensibile a quel gesto, a quel sorriso, a quell'occhiata, a quel silenzio. Tutti questi segni, dettati dal pathos interiore, fanno scattare che cosa? La scintilla di una comunicazione affettiva amorosa. Amici, nella fede è la stessa cosa. Io potrei essere il miglior sillogista del mondo, il miglior filosofo, proprio ragionare, io non arrivo alla fede con i ragionamenti. Io arrivo alla fede, come arrivo all'amore, attraverso che cosa? Questa apertura del cuore. Se io ho paura di farmi travolgere da quest'amore, che è Dio, troppo esigente, se io non mi butto nelle sue mani, ma troverò mille ragioni per non buttarmi, come faccio io a far questo salto decisivo verso di lui se rimane una parentesi in cui il cervello non c'entra? È solo l'amore che lo copre. Allora, se io mi lascio travolgere dall'amore, in quel momento io corro il rischio. Amici, quando si incontra una ragazza e si vuole bene e si stringe il rapporto, è un rischio, Nessuno vi dà la certezza matematica che tutto andrà a buon fine. No, non ci sono certezze, ma sono solo certezze morali. È il rischio. Come io corro il rischio, amando una ragazza, di poter fallire, i miei ragionamenti contano ben pochi. Poco. Così nella fede, se io ragiono a perfezione, ma non mi lascio travolgere, come faccio a varcare l'ultima frontiera e far questo salto nel vuoto, in un buio che io chiamo luminoso? Cos'è la fede? un salto in un buio luminoso. Amici, credere vuol dire lasciare il solido terreno delle certezze razionali e rassicuranti per fare un salto in un vuoto buio luminoso. Amici, è un rischio grosso. Ecco perché credere vuol dire amare. Se tu non ami, non credi. La certezza della fede viene dall'amore. Se ami, credi. Dice Graham Greene, si diventa credenti come innamorati. Tu vuoi credere? Ama. Vuoi essere innamorato? Ama. E con l'amore coprirai quel buio, quelle incertezze, quei rischi, quei punti interrogativi che non ti danno mai la certezza matematica di ciò che fai, ma sicuramente la certezza morale. Concludo. Amici, volete credere? Amate.